Ciao ragazze!
Ciao Romina, quanto sei bella
Ciao.
Stasera, tutta rosa.
Mi sentite? Sì? Ok, perfetto. Laura! Smuttati! Laura, ci avevo creduto che eri in provincia di Milano!
Fantastica, guarda, io me la...
Smutati Laura, che non ti sento.
Allora.
Ecco, adesso sì.
Ciao a tutte!
Allora, ci credevo proprio. Mi chiamavo Laura Geppi.
Ma infatti, guarda...
E chi lo sa, mi sono sempre chiamata Laura Geppi. Da piccola avevo la mia casa con sulla porta del soffitto di mia nonna, della soffitta di mia nonna, c'era la porta con scritto Laura Casa Geppi.
Mada, non ho parole, veramente.
Abitavo a Podenzano, che è un paese qua sulla strada, a 20 chilometri da Bettola, in città di Bergamo, in provincia di Milano.
Chissà che cosa ti rappresentava questa cosa.
Con la foto Barbie, perché io mi credevo tale, e con il bollo, il franco bollo delle lettere, come bollo, perché la patente una volta si doveva comprare il bollo annuo.
Il segno di autentico, giusto? Perfetto.
E l'avevo infilata dentro a un porta patenti che davano proprio le autoscuole, cioè proprio una patente era. Io ce l'avevo a 8 anni.
Ma bellissimo. Ma Laura, sai che cosa ho pensato quando ho visto quello che hai postato? Ho detto, ma pensa a te, probabilmente poi non lo so, la mamma di Laura magari si è risposata, quello era un altro cognome. Subito ho pensato, no? E perché per me era vera quella carta d'identità così, e poi ho detto, ma pensa a te, sei poi trasferita, ma guarda un po', era di Bergamo. Ci ho creduto proprio, guarda, in pieno.
Veramente la mia fantasia è... Però ero già poi in autostrada, ho guidato a 50 anni, ma la patente ce l'avevo 8. C'è qualcosa che mi torna.
C'è qualche cosa che nel frattempo doveva essere rielaborato, eh. brava, benvenuti a tutte ragazze, ciao, e da oggi non siete più sole, perché siete voi e la vostra bambola. Non vedo l'ora di vederle, che meraviglia. Ma che bello, una volta si diceva in alto i calici, adesso in alto le bambole.
Pantaloni a zampa, completino con che si vede l'ombelico morire, se potrò mai metterlo.
Beh, dai, è un bel ricalco sul futuro, Laura.
Io posso e me lo merito, l'ho visto. Che tatuaggio!
Che bella, bellissima!
Ma un capolavoro, veramente un capolavoro.
Guarda, ci ho messo pochino. E una cosa dietro l'altra, no? Con il terrore di doverla fare, perché ho detto, Dio, qua verrà sproporzionata, un braccio più lungo, una gamba più lunga. Invece pronti via, l'ho disegnata, intanto che avevo l'idraulico che mi sistemava il bagno, ho sistemato la bambola.
L'idraulico? No, veramente.
Ma, oggi mi sono fatta una foto, mi sono fotografata le labbra, l'ho fatta in proporzione a lei, me le sono ritagliate, le ho messe su, le ho disegnate, sono mie.
Che brava,
bravissima, guarda, veramente bravissima Laura, stupenda. È bello osservare come adesso non le ho viste tutte, ma quelle che avete postato, come ha veramente le bambole, come hanno dei caratteri distintivi di voi, cioè guardandola, anche se non l'aveste postata voi col vostro profilo, l'avrei riconosciuta, è una cosa incredibile.
Io quella della Pamela sicuro.
Guarda Pam, fai vedere la tua.
È fantastica, uguale. Suo stile, con la frangetta.
che parlo che così vado. Questa è la Gypsy Man. No, scusa, the Gypsy Woman. Tac.
Meraviglioso.
Ho il collo un po' sbilenco, però.
Io l'ho cucito tanto che rimane così la mia.
Manettinco. Ho scritto che c'era un problema perché la bambola, la testa pesava troppo e andava indietro.
La mia, Romina. Sì, è la mia.
Fa un po' alla Carrà, insomma.
Sì. Perché la mia ha lo stesso problema, però la devo finire.
Ah, davvero, Alice, anche la tua.
Alice!
Sì.
Troppa testa.
Sì.
La mia è la cervicale, invece, sta dritta così.
Non parliamo di cervicale?
Marilena, ti ha però portato un bel riposo, ti ha portato introspezione questa cervicale alla faccia di chi ti aveva detto che era la corsa, eh?
È vero.
Bene, bene, ragazze. Benvenuti a tutti, a quelle che si sono collegate adesso, come vedete... come vi ho detto all'inizio, non siamo più sole, siamo noi e le nostre bambole. E condivideremo tra poco, perché ho pensato di fare come l'altra volta, come le ultime due volte. Presentiamo prima l'archetipo, così siamo fresche, possiamo assorbire l'archetipo nuovo che verrà. E poi concludiamo invece con la condivisione su come è andata Persefone. E come vi siete sentite nel costruire la vostra bambola, che non era solo una costruzione della bambola, ma era proprio un trasferire all'esterno il nostro sé interiore attraverso la bambola. Questo era diciamo lo scopo. Ciao Jessica, ciao Fede, ciao a tutte, ciao Meris, ciao Monica, Beatrice, Graziella, vediamo chi è che non ho poi salutato, un sacco di persone non ha salutato. Faccio prima dire ciao ragazze, ciao a tutte.
Ciao Romina.
Ciao. Beh, intanto vi vedo numerose, quindi vuol dire che Persefone non ha fatto poi così tanti danni, perché c'era pericolo di non rientrare, di non riemergere dalle profondità, questo era un grossissimo pericolo. Vi siete resi conto quanto crea dipendenza Persefone? Terribile da questo punto di vista.
Sì.
È tosta. Secondo me è l'archetipo più tosto in assoluto che c'è. E come vi avevo anticipato, può creare dipendenza, quindi è per quello che subito dopo Persefone arriva un archetipo che è completamente l'opposto. Perché ti serve direzione, focus, strategia. E quindi questa sera diamo il benvenuto alla dea della saggezza, alla dea delle strategie militari e alla forte e impenetrabile Atena. Paura con Atena. Ciao Elisabetta! Ciao Lucia! Lucia, cosa hai fatto? Sei molto più affascinante del solito questa sera.
Guarda che lo dicono tutti.
Se c'è la fotina, anche se c'è la fotina così, ho i raggi X.
Ma me lo dicono tutti.
Che fa?
È l'effetto Persefone. Non lo so, mi sono truccata, però siccome non mi trucco mai.
Ma sei bellissima, aspetta che allora, ti vedo proprio bene.
Bastato un ciccino de trucco.
Però.
Sì, ora già sono imbarazzata, vedi. Sono rotta.
Beh, anche se ti sei data poco trucco, si vede veramente tanto. L'effetto è
importante.
Si vede tanto la trasformazione, non tanto il trucco.
Ma dopo è un po' pesante, perché quando le persone non sono abituate, perché io mi sa che c'ho un'afrodite in ritardo, ci hanno fatta caso. Quando c'era Afrodite, io stavo depressa un Persefone, cioè ero un po', sono sempre un po' confusa, un po' fuori fase, capito? Adesso invece mi sento un po' Afrodite, quindi, come dice la mia collega, c'hai anche la palette dei colori, c'avevo.
Meraviglioso. Bene, ma guarda, le forze degli archetipi si muovono in modo strano, nel senso che per quanta resistenza noi vogliamo fare con alcuni archetipi, e lo facciamo soprattutto su quegli archetipi che
o sono completamente diversi da noi, che quindi abbiamo rifiutato e non vogliamo prendere contatto, oppure sono che gli archetipi che magari nella nostra storia passata abbiamo incontrato e in qualche modo ci hanno fatto paura. Paura non perché ci faceva paura l'archetipo, ma paura perché attraverso quell'archetipo abbiamo potuto vedere qual era tutto il nostro potenziale. Quindi e magari non potevamo permetterci di vivere tutto quel potenziale. Perché? Perché magari avevamo un tessuto circostante, la nostra famiglia, che ci diceva che dovevamo essere in un altro modo. Voi non avete idea di quante Afrodite sono state falciate. Tantissime. E non è un caso poi che, insomma, che con, diciamo, col passare del tempo si siano sviluppati problemi di affettività, problemi legati comunque alla sessualità, perché veramente tantissime donne sono state castrate in Afrodite. E tante donne sono state castrate anche da un punto di vista, ad esempio, degli archetipi più maschili, come possiamo avere Atena, come possiamo avere comunque Artemide, e invece tendenzialmente tutti quegli archetipi come Demetra o magari Persefone sono stati abbondantemente, diciamo, nutriti dalle nostre madri e dai nostri padri. Bene, allora, benvenute di nuovo a tutte quelle che si sono collegate adesso, che se non ho visto male si è collegata adesso Chiara. Ciao Chiara.
Ciao a tutte.
Ciao, ciao Chiara, ciao ciao. Bene, allora, iniziamo velocemente con la bella Atena, così poi ne approfittiamo per fare una bella condivisione, perché voglio capire come avete lavorato con le ombre. Avete scritto, ragazze, tantissimo, avete sognato come se non ci fosse un domani. Vi voglio confessare una cosa. Ad un certo punto, ieri sera, penso dopo il decimo video di aver fatto all'interno del gruppo, ho detto, cioè, speriamo di uscire veramente da sta Persephone, perché io non ci sto più dietro con questi sogni. E per fortuna che non sognavate, per fortuna. E ci ho tenuto a rispondervi a tutte, avete avuto un'attività, diciamo, onirica molto 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 potente, e ovvio le mie sono interpretazioni sulla base di quello che voi scrivete e sulla base di quello che mi arriva tramite l'intuizione, mi arriva con la pancia, semplicemente mi arriva. Quindi c'è chi chiama queste canalizzazioni, chiamatele come volete, ma sono spunti di riflessione che vi servono proprio per imparare a parlare con il vostro inconscio, perché comunque quando sogniamo abbiamo la straordinaria possibilità di metterci in contatto col nostro inconscio. E devo dire, insomma, che Persephone ci ha portato veramente tantissimi, tantissimi doni in questo. E continuerete sicuramente a sognare, anche se faremo un viaggio nella razionalità più pura e più spietata che si possa incontrare nel panorama delle dee. E arriva lei, Atena, la dea della guerra, chiamata anche Minerva per i romani. Stratega, la sua parola d'ordine è strategia. Focus, usare la testa. Le emozioni sono per le persone deboli. Ora, ovviamente io adesso vi sto dando gli aspetti più, se vogliamo, accentuati della dea Atena, perché poi sapete benissimo che dipende sempre quali sono gli archetipi che sono integrati in una donna che è molto Atena. E voglio farvi qualche esempio di donne Atena del mondo del cinema. Secondo voi chi sono? Se vi dico M, agente 007. Vi viene in mente qualcosa? Lei era un'Atena pura, pura, pura. Se vi dico l'attrice, quella del Il diavolo veste Prada, che non mi ricordo il nome di quell'attrice meravigliosa.
Meryl Streep.
Bravissima, Meryl Streep. In quell'occasione lei era Atena, ok? C'è una profonda differenza tra Atena e Artemide, perché molto spesso le confondono, perché anche Artemide è molto orientata agli obiettivi, orientata anche lei alla strategia, ma se vi ricordate, Artemide, che è legata comunque ai cicli lunari ed è molto legata alla natura, a riprendere proprio contatto anche con la propria fisicità, ama tantissimo gli sport, ama l'alleanza, è tanto tanto correlata al mondo della natura e aiuta i deboli, ma solo quei deboli che realisticamente sono in difficoltà, perché altrimenti è spietata con chi è vittima ma in realtà non ha ragioni di essere comunque vittima. Mentre invece Atena tutto questo aspetto legato alla sorellanza non ce l'ha. Per lei il suo motto è: la conoscenza è potere. La sua unica fonte di potere è proprio quella di utilizzare la ratio, l'intelligenza, di utilizzare la conoscenza, tant'è che come simbologia si porta dietro quello che è un elmo, una bella corazza, e questo vi fa capire quanto maschera quelle che sono le sue emozioni. La donna Atena è una donna impenetrabile. Non si capisce mai che cosa sente, che cosa pensa. Non si capisce neanche quando scherza, perché quando la donna Atena scherza, gli altri rimangono un po' impietriti, perché comunque nel modo di porsi risulta essere a volte percepita, a volte molto rigida, e quindi rimangono un attimo interdette le persone quando magari dice una battuta, dice: ma dici sul serio o mi devo aspettare effettivamente un qualcosa? Perché anche quando scherza, il suo scherzo comunque viene percepito come minaccia. La dea Atena non ha una madre. Nella mitologia greca è stata concepita dalla testa di Zeus. Quindi è sicuramente un'energia molto molto maschile, un'energia potente, orfana in questo caso di madre, per cui diciamo che gli archetipi come Demetra, Persefone. Allora, per Demetra Atena dice: mamma mia, questa non combinerà mai niente nella sua vita, sempre solo star dietro ai figli. Ma come si fa ad avere una vita così vuota, solo orientata ai figli? Alessia Marino, la tua amica, non so se ci sei Alessia, la tua amica che ha appena partorito.
Sì, eccomi. Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, bella, ciao. La tua amica che ha appena partorito è totalmente in Demetra, è pervasa dall'ossitocina in questo momento.
Oddio, mi sa che sono Atena io un attimo.
Per quello che te lo dico, se niente tu invece hai queste caratteristiche che adesso io ti sto elencando, non ce la puoi proprio fare con una Demetra.
Esatto.
È più forte di te. Dopo due secondi cominci a dire: no, io mi sento soffocare. Cioè, la donna Atena, se deve fare la moglie o se deve fare la madre, non sacrificherebbe mai la propria carriera, mai la propria soddisfazione personale per essere una brava madre o per essere comunque una brava moglie. Cioè, trova il modo e la strategia per poter essere una brava madre, una brava moglie ed avere successo comunque anche nella sua attività. Non esiste che fa una scelta dedicata alla famiglia senza essere soddisfatta nel lavoro. Se lo fa per altre ragioni, si sentirà un leone in gabbia, starà malissimo, avrà una frustrazione talmente potente che poi sfocerà ovviamente in rabbia, al punto tale che la donna Atena non vede l'ora che i propri figli diventano grandi, quindi li stimola il più possibile affinché siano autonomi. Dai, cerca di cavartela da solo, dai, cerca di essere comunque autonomo, guarda che la mamma non può esserci sempre. Quindi è totalmente il contrario rispetto ad una Demetra in questo caso. Non soffrirà mai di depressione per il vuoto, per il nido vuoto, per cui il fatto che i figli se ne vanno, diventano grandi. Nel momento in cui i figli diventano grandi e se ne vanno, dicono: finalmente, cosa posso fare di questa stanza? Come la posso utilizzare al meglio e come mi posso organizzare? dalle altre mamme viene additata come madre snaturata, perché non si preoccupa dei figli, perché non è la classica, agli occhi degli altri ovviamente, la classica brava madre. In realtà la donna Atena è una bravissima madre, solo che non ha tutte quelle smancerie e tutto quel, diciamo, continuo voler star dietro ai figli, quel legame di dipendenza come può avere semplicemente una Demetra. Per quanto riguarda le relazioni, amicizie da una parte, uomini dall'altra, allora, per quanto riguarda le relazioni, sappiate che è la donna Atena che sceglie, non viene scelta. O perlomeno, se ha la sensazione di essere scelta, è perché gli va bene che quel partner, che creda, diciamo, quel partner di averla scelta. È una strategia che in qualche modo utilizza. Perché la donna Atena davvero mette strategia, focus, pianificazione in tutto quello che fa. Tutto. Non vedrete mai, salvo ovviamente delle cose importanti che può aver vissuto o alcune fasi comunque della sua vita, non vedete mai una donna Atena che perde lo stato, che è in preda alla disperazione, che non riesce a mantenere una certa aplomb per poter comunque poi prendere decisioni. Questo nel bene e nel male, perché siccome è stata sicuramente cresciuta sull'onda delle prestazioni, cioè è stata riconosciuta quando le cose le faceva bene, quando le cose invece le faceva male c'era o punizione o non riconoscimento. Quindi è cresciuta la bambina Atena sacrificando il proprio essere in nome per conto del fare, in riferimento a quelli che gli altri gli dicevano giusto, sbagliato, buono, cattivo. Quindi capite che proprio per volere e dover dimostrare di essere sempre all'altezza, che cosa ha imparato a fare la bambina Atena? Ad aumentare sempre di più quello che è lo standard delle prestazioni che le venivano chieste. Al punto tale che nel momento in cui non riusciva ad ottenere i risultati che si era posta, ma non perché non era capace, non era brava, perché alzando sempre gli standard, può essere che le cose non ti vengono in maniera perfetta come tu decidi di volerle comunque attuare, ma immancabilmente la bambina Atena cade in frustrazione, sino ad arrivare addirittura all'autopunizione e all'autolesionismo. Quindi per evitare di soffrire, di sentirsi inadeguata e di sentire quel senso di frustrazione, inizia a capire che se spegne le emozioni, le abbassa e va in anestesia emotiva, per lei la vita sarà molto più facile, perché riuscirà a mantenere lo stato per poter conseguire la migliore prestazione. Quindi molto spesso le donne Atena vengono percepite come donne fredde, insensibili, come quelle che pensano solo ed esclusivamente all'obiettivo, come quelle che vogliono solo trarre dei vantaggi, come persone insensibili. In realtà questa corazza che loro hanno, simboleggiata anche da come vedete disegnato l'archetipo, quindi l'elmo, la lancia e il, diciamo, una bella corazza proprio come scudo, serve non per attaccare, ma serve per proteggersi. È chiaro che la veemenza che hanno, la potenza che hanno, molto spesso viene comunque percepita dagli altri come aggressività, viene percepita come sei invadente, come mi arrivi troppo a gamba tesa, come persone troppo rigide. Infatti la rigidità è una maschera, poi dopo vi parlo della ferita di Atena. Quindi tornando alle relazioni, la donna Atena tenderà ad innamorarsi di un uomo che come minimo è al suo pari, possibilmente con qualcuno che è in grado, non come era, di garantirgli lo status quo, perché Atena non ha bisogno di qualcuno che gli garantisca lo status quo, lei se lo crea, ma vuole avere accanto un uomo che sia in grado di tenerle testa, perché altrimenti lei non ce la può fare. Classifica addirittura a volte la sensibilità come debolezza. è una grandissima studiosa. Cioè, non è una persona, Atena non è un archetipo solo del fare. Faccio, 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 produco, produco. Per poter essere così brava nella strategia, ne sa tantissima Atena, è una donna estremamente intelligente. Vuole andare a fondo delle cose. Quindi anche per questo che a volte viene percepita come magari persona, tu vuoi stare sul piedistallo rispetto agli altri. Uno, perché sicuramente sì, le piace essere sopra agli altri, ma dall'altra parte ha delle conoscenze davvero molto potenti, quindi non tutti sono in grado di star dietro agli standard che una donna invece Atena riesce a conseguire con poche, diciamo con pochi sforzi. Quindi gli uomini come minimo sono a loro pari, minimo, e poi con questi uomini loro vogliono creare un qualcosa di importante, considerano i loro uomini come persone con il quale costruire un qualcosa di ambizioso, un qualcosa di sfidante. La donna Atena non si innamora più di tanto del fisico, si innamora della testa, si innamora dell'intelligenza, si innamora della visione che un uomo può avere. E per quanto riguarda le amicizie, ha pochissime amicizie, soprattutto donne, perché fa fatica ad entrare in relazione, a meno che non ci sia un'Artemide, a meno che non ci sia un'ulteriore Atena, però attenzione, Atena va in competizione, perché l'una vuole essere più brava dell'altra, perché altrimenti vanno in frustrazione. Cos'altro dirvi su un discorso di relazioni? Con le donne ha grande stima di quelle donne che si sono fatte da sole, quelle donne che se la sanno cavare da sola, è in grado sì di creare delle alleanze, ma solo se ha grande stima di queste donne o se queste donne dimostrano di metterci tutto l'impegno per poter superare gli ostacoli. Altrimenti, a differenza di Artemide, Atena è spietata, non gliene frega niente. Se quella persona è un ostacolo per il raggiungimento del suo obiettivo, Atena non si fa scrupoli, ti falcia. Lei vuole arrivare al suo obiettivo a qualsiasi costo, con qualsiasi mezzo. È chiaro sin qui, ragazze? Ok, quindi le relazioni ve le ho detti, i figli ve le ho detti, lavoro. Ma secondo voi, una donna Atena, come sarà il lavoro? Allora, sicuramente non farà fatica a reggere lavori di dipendenza. Avrà voglia di sviluppare quello che è un lavoro autonomo, di grande responsabilità. Sono dei grandi leader. Spesso però vengono percepiti come leader troppo autoritari. Quindi hanno difficoltà a lavorare in equipa, hanno difficoltà comunque a lavorare in team, perché in qualche modo vogliono sempre emergere rispetto agli altri. Quindi a volte peccano nel non essere un, diciamo, leader etnocentrico, ma pecca più di essere un leader egocentrico. Quindi significa che con una donna Atena al comando è difficile che le altre persone possano crescere. A meno che la donna Atena non abbia integrato Artemide e non abbia integrato magari una Persefone, ecco perché prima abbiamo fatto Persefone, che sia in grado di andare al di là delle maschere e che sia in grado di riuscire davvero a riconoscere il grande potenziale delle persone. Chi è che serve per riconoscere il grande potenziale delle persone? Chi è che crede nel potenziale delle persone e vede la bellezza al di là di quello che gli altri vogliono far vedere? Che archetipo è, ragazzi? Ve lo ricordate?
Persefone.
Afrodite.
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 Afrodite è in grado di vedere la bellezza laddove gli altri invece mettono solo la critica. Sicuramente Persefone mi aiuta ad abbattere quelle maschere e ad andare in profondità, andare al di là del giudizio. Quindi trasformare l'ombra in risorsa. Vedete come comincia a tornare tutto, ragazze? Come ogni archetipo in realtà è fondamentale per la nostra crescita, per il nostro sviluppo. Quindi nel lavoro è una lavoratrice instancabile. vuole comandare, vuole dirigere, vuole che le cose vengano fatte come, come vuole lei, ma non come l'archetipo era le cose vanno fatte come dico io. No, le cose vanno fatte per bene perché evidenze scientifiche dimostrano che questa è la procedura corretta, cioè non è una presa di posizione. È difficile che voi trovate una donna Atena in fallo, a meno che purtroppo non è in preda al, diciamo, al, ad un attacco egoico dove non riesce più a vedere con, diciamo, lucidità tutta quanta la dinamica. Quindi quando comincia a dire io ho ragione io, allora lì dopo perde proprio di vista, come vi dicevo prima, l'approccio più sistemico, no? Etnocentrico. Qual è la ferita a questo punto secondo voi di questo straordinario archetipo? Se abbiamo detto che la maschera è quella del rigido, di essere rigida, al punto tale che viene proprio percepita come una persona che non è in grado di andare al di là, è una persona che non è in grado, molto spesso la donna Atena dice con te non si può collaborare, decidi sempre tutto tu, fai sempre tutto tu, vuoi sempre comandare tu, perché lascia poco spazio, cioè la donna Atena quando vuole una cosa ti punta la giugulare finché non ha succhiato tutto il sangue, scusate la metafora, non è contenta, perché lei vuole arrivare a quel risultato, costi quel che costi, possa costare anche la sua autodistruzione. Infatti la maggior parte delle donne Atena sviluppano poi delle problematiche da un punto di vista fisico che hanno a che fare con o disturbi osteoarticolari dati proprio dalla loro rigidità, e non essendo assolutamente in contatto con la propria femminilità potrebbero sviluppare dei problemi a livello uterino, perché questa irrigidità in qualche modo va poi a scaricarsi ovviamente nel corpo. L'endometriosi, c'è stato uno studio che adesso non ricordo dove l'avevo letto, e comunque parlava delle caratteristiche delle donne, di molte donne che avevano avuto appunto endometriosi, e in qualche modo tornava sempre il concetto non che era riferito all'archetipo, ma io mi sono fatto un'idea sul fatto che erano più le donne Atena che potevano sviluppare queste problematiche, perché comunque parlava di rigidità, di poca flessibilità, di poca capacità di accogliere, e sempre donne proiettate nel fare, nel raggiungere dei risultati con delle performance sempre molto alte, quindi poco in contatto col proprio mondo emozionale. E quando dice una donna Atena prenditi un po' di tempo per te, fatti un bel bagno, accenditi una bella candela, la considero una perdita di tempo, gli viene l'ansia perché dice vabbè dai, dopo ho fatto un bagno cosa devo fare? Cioè, cosa sarà mai? Perché devo farmi un bagno? Mezz'ora nel farmi un bagno, accendendo una candela e mettendo il incenso? Qual è il vantaggio che mi porto a casa? Se la donna Atena non ha integrato anche un po' di Afrodite, non si gode la vita. Non se la gode. Anzi, se qualcuno gli chiede di... ipotizziamo la classica donna in carriera, o comunque la donna che vuole realizzarsi al lavoro, e i figli gli chiedono attenzione, gli chiedono di fare quelle cose che le classiche mamme fanno, e il marito gli chiede di interpretare più il ruolo di brava moglie, un po' modello era, perché magari il marito ha avuto una moglie, una madre era, la donna Atena verrà accusata come quella menefreghista, che non gliene frega niente, che non sta dietro al marito, che non ha guardato la famiglia, e gli viene detto: per forza poi tuo marito ti ha fatto le corna, non l'hai guardato per niente. Questo ovviamente la donna era, non sapendo che lei c'ha uno Zeus. Di che cosa vogliamo parlare? Dopo tutte queste attenzioni che ti dà per scontata, comunque si è fatto l'Olimpo intero Zeus. Quindi non va bene né essere neanche totalmente era da questo punto di vista. Quindi in qualche modo si sentirà la donna Atena risucchiata in un mondo familiare dove si ama la sua famiglia perché l'ama, ma si sente soffocare nelle classiche cose da famiglia. Si sente più realizzata al lavoro, nella sua professione. Quindi la ferita che si porta dietro, Atena, è l'ingiustizia intesa come tradimento dei suoi valori profondi. La donna Atena con la sua lancia sarà sempre pronta a dire: non è giusto, non è corretto, questa cosa non si fa. Una donna che ha un critico interiore più sviluppato di Atena non c'è, ed è tanto critica con se stessa quanto con gli altri.
E scusa Romina, quali sono i valori profondi di Atena?
Ah, adesso ti dico quali sono i suoi punti di debolezza e i suoi punti di forza. I valori, come sai, Chiara, si costruiscono in base a quello che da bambina, la bambina Atena, ha ritenuto importante per quello che gli è stato trasferito dalla famiglia. Ti faccio un esempio, Chiara. Nella mia famiglia il concetto di responsabilità era esasperato. Cioè c'era per ogni cosa dovevi essere responsabile. Cosa voleva dire essere responsabile per quello che mi è stato insegnato? Significava che se c'era qualche problema, indipendentemente da chi l'aveva creato, tu lo dovevi risolvere. Dovevi esserci sempre, perché se non ci sei, non sei una brava persona. Questo nel mio sistema familiare, ok? Della mia famiglia di origine. È ovvio che per me nel tempo il concetto di responsabilità è diventato per me un valore importantissimo e ci ho creduto nel portarlo avanti esattamente come mi era stato trasmesso. Quindi per me sino a qualche tempo fa la responsabilità era il valore numero uno. Continua ad esserlo, ma ho trasformato il modo di concepire la responsabilità. Perché? Perché altrimenti dovevo rispondere sempre, comunque, di tutto, di tutti, in ogni momento. E non vivevo più. Quindi dire quali sono i valori di Atena dipende dal contesto culturale in cui la bambina Atena è cresciuta e come è riuscita a trasformare le sue ferite, sapendo che la ferita principale è stata quella dell'ingiustizia, intesa come tradimento dei valori per lei, in riferimento a quello che ha vissuto nell'ambiente. Un altro esempio pratico vi voglio fare. Magari è nata in un contesto familiare in cui gli veniva chiesto di essere una brava bambina, responsabile, che voleva dire obbedire ai genitori. E magari la bambina si è resa conto che l'essere così responsabili mancava invece come coerenza da parte dei genitori. Ad esempio, se c'erano problemi di alcolismo, se c'erano problemi di tossicodipendenza, dove magari il genitore agiva con aggressività questi valori verso il bambino, dicendo devi essere responsabile, devi comportarti bene, perché? Perché faceva in modo di ribaltare la vita che lui non aveva avuto sul bambino, esasperandolo. Quindi in che modo sono stati traditi i valori? Perché tu predichi bene e razzoli male. Io non ti credo. Oppure promesse fatte e non mantenute. Ti prometto che non lavoro questo weekend, ti prometto che non lavoro e gioco con te. E magari era la solita storia, non arrivavi mai a giocare con me. Quindi quando intendo tradimento dei valori da bambini è quando il bambino ha percepito incoerenza e incongruenza tra quello che gli veniva detto, insegnato e a quello che invece ha vissuto nella pratica. E un'altra incongruenza molto simpatica, che è meno grave ma è simpatica, però ci fa capire che cosa intendo, è devi essere sempre sincero, non si dicono le bugie. Sempre sincero. Se ti becco dirmi una bugia, è il tradimento peggiore che puoi fare a mamma e papà. Ok. Vieni a trovare l'amica della mamma a casa ed è 180 kg. Io sono piccola, vado dalla mia mamma e dico davanti alla sua amica: mamma, com'è grassa la tua amica? E la mamma si arrabbia e dice, ma che cosa stai dicendo Romina? Ma sei impazzita, non si dicono queste cose. Quando va via l'amica, cazziatone e punizione. Il bambino è disorientato perché dice, ma come? Ma non mi hai detto che devo essere sempre sincero? Che devo dire sempre la verità? E per quale ragione non ho potuto farlo con la tua amica che è veramente grassa? Lì inizia ad installarsi il dubbio della perdita di fiducia e del tradimento dei valori, dove imparano a mentire anche quando invece gli viene detto il contrario. Sono stata chiara su questi esempi, ragazze? Sì? Ok, perfetto. Quali sono le, diciamo, il risvolto della maschera, del rigido? Com'è che si muove il rigido nel mondo? Perfezionista. Le cose vanno fatte come dice lui o come dice lei. E alza sempre di più lo standard. Se questa cosa te la metto qui, perfezionista viene e dice no, no, non esattamente, così. Beh, più o meno come l'ho fatto io. Sì, ma più o meno non è una cosa giusta da fare. È così, perfezionista. Pignolo. Rischia di non essere in contatto col proprio sentire. Si giustifica molto, nel senso che vuole dare una ragione per la quale si è comportato in quel modo. Ha un'estrema difficoltà a chiedere aiuto. La donna Atena non chiede mai aiuto e non riesce a volte neanche a percepire che ha bisogno di aiuto. Non lo riesce a percepire. Non ammette di avere problemi, perché i problemi sono una distrazione, sono una perdita di tempo. Ha un'enorme difficoltà nel ricevere, tant'è che preferisce dare, essere con lei che è in grado di risolvere i problemi, ma nel momento in cui deve ricevere è troppo. Questo ovviamente se abbiamo di fronte una donna Atena pura, 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 perché se ce l'abbiamo mescolata ad Afrodite e altri ovviamente no. Ha un'estrema difficoltà a concedersi in termini di proprio riuscire a dare fiducia, perché in primis la fiducia è stata tradita in lei, al punto tale che a livello sessuale, questa è una cosa molto simpatica della donna Atena, a livello sessuale la donna Atena usa la strategia anche lì. Tecnicamente, quando vuole conquistare un uomo, è meglio di Afrodite, perché sa perfettamente quali sono i punti da stuzzicare, il modo in cui riuscire a conquistarti, sa usare le leve giuste per andarti a prendere o per mollare, per farci... Quindi quando vuole conquistare qualcuno, la donna Atena, pianifica e programma una vera e propria strategia d'attacco. È straordinaria da questo punto di vista. Dall'altra parte non è detto che riesca a lasciarsi andare a godere. Quindi è brava da un punto di vista tecnico. Gli uomini dicono che come la donna Atena, tecnicamente, quando è interessata e quando vuole conquistare, non ce n'è. Neanche la donna Afrodite, perché la donna Afrodite vuole godere per sé. Ok? Mentre invece la donna Atena vuole che a termine della prestazione, quando si è fatto l'amore, l'uomo dica wow, io una cosa così non l'ho mai vissuta con nessuno. Cioè, ma è incredibile, ma cosa sei? E lì, come si alza ovviamente l'autostima. Si nutre ovviamente di queste cose. Come bisogni psicorelazionali, il concetto di libertà inteso come mi muovo nel mondo, decido io, faccio quello che voglio, è importantissimo. Sicurezza e controllo, nel senso che vuole essere sicura che le cose vadano in un determinato modo, quindi vuole tenere sotto controllo la situazione, non perché non si sente sicura, ma perché vuole governare in un determinato modo. L'autoaffermazione apparentemente è alta, quindi l'autostima viene percepita dagli altri come alta, in realtà nutre se stessa di performance alte per non sentirsi inadeguata. Difficilmente la donna Atena ammette di non essere abbastanza o di non essere sufficientemente brava nel fare un qualcosa. Per lei creare e produrre è fondamentale. Cioè lei ha bisogno di portarsi a casa degli obiettivi, di portarsi a casa dei risultati, i migliori risultati. Amare ed essere amati le interessa di meno, come ovviamente provare piacere. Quindi vediamo quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza di questo straordinario archetipo. I punti di forza sono che è estremamente corretta. Ha una capacità di problem solving straordinario, nessun altro archetipo, neanche Artemide, è così precisa ed è così focalizzata. È in grado di creare forti alleanze soprattutto con gli uomini, con quegli uomini che sono a suo pari o che possono aiutarla a creare un qualcosa che ancora non si è magari manifestato nel mondo. È molto obiettiva, molto razionale, è un'astuta pianificatrice. Come invece punti di debolezza è che vive solo di testa, non vive di emozione, vuole raggiungere i suoi obiettivi ad ogni costo. Quindi quando uno dice, quello lì sarebbe in grado di vendersi anche a sua madre pur di raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi, beh, sicuramente ha un lato di Atena comunque all'interno. È molto, molto critica, è spietata con se stessa nella critica e soprattutto spietata con gli altri. Esercita un eccessivo controllo inteso come si fa come dico io, comando io. E se è molto molto accentuato l'archetipo Atena e non ha un buon sistema di relazioni attorno, purtroppo non ama condividere il proprio sapere, che vuole tenere per sé, perché se lo condivide poi rischia di non essere più quella brava, quella super performante. Quindi, come lo possiamo o risvegliare o al contrario armonizzare questo archetipo? Intanto vi chiedo, chi di voi si sente molto Atena?
Io.
Chi sei io?
Chiara.
Chiara? Sara?
Chiara Santochirico.
Chiara, tu ti senti molto Atena. Ok, chi altro?
Anch'io, sempre la Chiara.
Chiara, sì, tu sei tanto, tanto Atena.
Anch'io.
Federica, anch'io. Tu sei un'Atena spietata. Jessica,
presente.
Anche se tu, Jessica, tra Afrodite e Persefone oramai sono diventate le tue compagne, le tue alleate più importanti. Chi altro?
Anch'io.
Anch'io.
Alessia. Guarda Atene.
Siamo in tante.
Caspita. E tutte queste emozioni. La prima cosa che mi preoccupa è la salute con tutte queste Atene. Con tutta questa corazza che ci mettiamo addosso. La prima cosa che mi preoccupa è il nostro utero con Atena. Quindi è arrivato il momento di farvi quel video che vi avevo promesso, ve lo faccio la prossima settimana, sul labbra e utero, sulla sincronicità che ci sono fra questi due
organi.
Prego ragazze, e ogni promessa è un debito, non mi dimentico, ma c'è il momento giusto per ogni cosa.
E, ho sempre l'herpes.
Hai sempre l'herpes, ti stressi.
Anche adesso, è così.
Ti stressi con le prestazioni sempre molto molto alte. Quindi mi rivolgo a tutte le Atene. Se siete Atena così tanto forte, non dovete rafforzare ancora di più Atena. L'andate non a risvegliare, per l'amor di Dio. L'andate ad armonizzare. Secondo voi chi sono gli archetipi che armonizzano la bella Atena?
Afrodite.
Afrodite, senza meno, sì.
Persefone.
Persefone, quindi...
Era.
Chi?
Era.
No, non tanto.
Demetra.
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 Demetra, amore verso se stessi, amore verso gli altri. Cioè, Atena verso gli altri dice, ascolta, Cici, dai, il tempo è denaro, qui... dobbiamo portarci a casa il risultato, poche chiacchiere, Sì, sì, dai, sentimenti avremo posto per un'altra volta. Adesso intanto andale a marciare, sveglia, muovi il culo, non ti sopporto con questa lagna.
Okay.
Beh, le Atene sono lì che dicono sì, sì, sì. Ok? Perfetto. Se siete così Atene, armonizziamoci, iniziamo a respirare, continuate a starmi in Afrodite, continuate a starmi in Persefone, aumentate quella che è Demetra, ragazze, perché il rischio è di alimentare ancora di più la vostra anestesia emotiva. E la cosa che più mi preoccupa dell'anestesia emotiva è prima di tutto il contatto della perdita del proprio sé, delle proprie emozioni, delle proprie sensazioni. Mi diventate delle performer, per carità, eccezionali, però voi non siete solo delle prestazioni, voi non siete solo delle cose che fate, siete persone. Quindi diventa importantissimo recuperare la vostra autenticità prima che qualcuno vi cazziasse nel dire che dovevate essere brave nel fare determinate cose. Quindi, se dovete armonizzare Atena, per favore andatevi a rivivere gli altri archetipi che abbiamo appena visto e fate in modo di, sì, ok, raggiungere gli obiettivi, raggiungere i risultati, essere focalizzate, avere la strategia e ricordarvi che siete delle persone che ci siete, quindi di curarvi. Se invece avete difficoltà nel programmare, nel pianificare, andate spesso in confusione, vi fate prendere dalle emozioni, perdete lo stato, perdete l'equilibrio, perdete la rotta, non sapete di preciso come organizzare le vostre giornate, arriva sera e avete fatto tutto tranne quello che avevate in testa di fare, allora invece in questo caso sicuramente Atena è l'archetipo che fa per voi. Vi serve un po' di guida, vi serve del
fondo.
Sì?
Ciao Ormina, ti posso dire una cosa, ma cioè, Atena si può essere anche solo magari in una parte di noi, cioè che sia casa e non per forza lavoro?
Ma certo, sì sì sì, assolutamente. La donna Atena a casa è come al lavoro, cioè certo. Uguale, cioè nel senso che quando arriva magari, non so, il marito a casa e dice: come è andata oggi la giornata? Sì sì, ho capito, al di là di quello, ma nello specifico quali sono i risultati che hai portato a casa? Sì, dai, quindi che cos'è che hai quagliato? Cioè ha un modo molto direttivo in termini di comunicazione. Anche il tono, tendenzialmente il tono della voce è un tono, quando vuole pretendere quelli che sono i risultati, un tono secco, arriva a gamba tesa, non è che arriva tanto così in modo sottile. Quindi questo aspetto non è da vedere solo ed esclusivamente al lavoro, è da vedere a 360 gradi. Se io sono rigida, questa rigidità me la porto e inizio ad essere diffidente, perché le cose come le faccio bene io non le fa nessuno, perché io sono quella che ha il sapere, ha la conoscenza. L'animale simbolo di Atena è la civetta, simbolo di saggezza e di conoscenza. E ha un po' la presunzione, Atena, di sapere cose, di fare cose in un modo che gli altri non ce la possono fare. Non ce la possono fare, a questa grande consapevolezza di se stessa, che ogni tanto diventa percepita come presunzione. Infatti non ha poi un giro di amicizie poi così, diciamo, sviluppato. Quindi, se invece avete bisogno di tutta questa energia, di focus, di determinazione, perché avete bisogno di prendere il distacco da una situazione che vi crea molta sofferenza. Se avete bisogno di prendere delle decisioni e le dovete prendere in modo lucido, perché dovete programmare, pianificare, c'è una malattia in corso, c'è qualcuno della vostra famiglia che sta male e dovete prendere delle decisioni perché magari dovete supportare qualcuno, non potete rimanere in preda delle emozioni. avete bisogno nella prima fase di emergenza, intendo, poi dopo è ovvio che va elaborata la sofferenza, ok? Ma avete bisogno di entrare in Atena per sapere cosa fare, come farlo, quando farlo, perché avete bisogno di tirar fuori i zampetti da una situazione che magari è pericolosa o da una situazione che vi crea dolore. C'è una separazione, c'è un lutto, c'è una sofferenza importante, una decisione da prendere, devo cambiare casa, devo cambiare lavoro, vi serve Atena. Nel mentre dovete prendere quella decisione, dovete fare quel passo. Poi è ovvio che dovete integrare con tutti gli altri archetipi. La sofferenza va anche vissuta, bisogna lasciarsi anche trapassare dalla sofferenza. Non possiamo essere sempre forti, sempre performanti, perché le emozioni vanno comprese e canalizzate. Se le tappate, escono comunque da altre parti, con una patologia, ragazze. Questo è l'aspetto che più mi preoccupa di Atena. Quindi, se invece volete appunto sfruttarlo il più possibile, perché avete bisogno di portarvi a casa dei risultati in poco tempo, nel portale trovate un documento che l'ho chiamato Obiettivi e Piano d'Azione da Dea, dove troverete come formulare degli obiettivi in modo efficace. Chi sta facendo ovviamente il master con noi o chi ha fatto anche Zero Scuse sa già della formula dello SMART. Tuttavia ci sono persone che non sanno come programmarsi degli obiettivi. Cioè, se voi dite voglio perdere peso perché voglio sentirmi più in forma, questo non è un obiettivo. Non è un obiettivo ben formato, perché non avete deciso quanto volete pesare, non avete deciso in quanto tempo, non avete deciso la strategia, non avete deciso come vi sentirete, non vi siete visualizzate. È impossibile raggiungere degli obiettivi dichiarandoli in modo così generale, così vago. Devono essere specifici, misurabili, il più possibile, ovviamente dipendere da voi ed espressi in positivo. E avete la formuletta di come scrivere quelli che sono gli obiettivi. Poi vi ho inserito anche il modo in cui potete scrivere quello che è un piano d'azione. Perché se voi dite, ok, voglio perdere peso e mi voglio infilare quei pantaloni che avevo nel 1984. Questo è già un obiettivo più smart, perché magari non dico quanto voglio pesare, ma so che mi voglio infilare quei pantaloni, ma dovete comunque definire entro quanto tempo, ma soprattutto la strategia. Ragazze, se non avete la strategia, non andate da nessuna parte. La strategia vuol dire come raggiungo quell'obiettivo che mi sono posta. Come? Una volta che avete scritto la strategia, ovvero chi sono le persone che mi possono aiutare, quali sono gli strumenti di cui ho bisogno, quali sono le azioni che voglio compiere per portarmi a casa quel risultato, poi ci rimane una cosa da fare. Fare. Io non ne conosco di altri di modi per portarsi a casa i risultati. Fare. E qui vi chiedo, quanto tempo investite nel lamentarvi per quello che non avete, nel mettere il focus sui problemi che ci sono senza però pensare alla soluzione, nel avere un linguaggio interno che magari vi fa dire anche questa volta non ci riuscirò, è difficile, secondo me non riesco. Secondo voi, con un dialogo interiore del genere, riuscirete a raggiungere dei risultati? Ve lo dico io, no, perché non fate altro che programmare la vostra mente e il vostro cervello portandola in un'altra direzione. Curare i vostri pensieri, il vostro linguaggio, il come vi parlate, è il primo presupposto per realizzare i vostri, per trasformare i vostri desideri, i vostri sogni in realtà. Se vi parlate male e vi parlate come non parlereste neanche al vostro peggior nemico con il vostro dialogo interiore, perché avete un critico interiore che è spietato, come pensate di poter raggiungere quelli che sono i risultati? voglio spiegarvi come funziona la mente conscia e la mente inconscia attraverso una metafora. Allora, voi immaginate di essere su una nave che sta navigando sul mare. La nave è fatta di due parti. La parte superiore, dove c'è il comandante, che vede tutto quanto l'orizzonte, vede dove sta andando e decide la rotta, e la parte invece inferiore. La parte inferiore dove ci sono i macchinisti, la sottocoperta. Quindi le persone che stanno sottocoperta, i marinai, non vedono dove voi state navigando, dove il comandante dice di andare, perché sono sottocoperta, quindi è tutto quanto oscurato. Loro semplicemente fanno il loro lavoro, quello di andare dove il capitano che è sopra gli dice di andare. Quindi immaginate che nel momento in cui io, che sono sopra con la mia mente conscia, dico sotto pensiero e non me ne accorgo, neanche questa volta ce la farò, ma dove voglio andare? Che sono una sfigata. Ma cosa voglio fare? Ma fondamentalmente dico, faccio, ma non ci credo neanche io. Poi magari mi accorgo di questo dialogo e dico, no, sì, voglio raggiungere gli obiettivi, ce la voglio fare. E poi quando mi distraggo, che penso a tutte le paure che mi fagocitano, ricomincia il mio loop. Fondamentalmente non ci credo, non sono sicura al 100%, ma chi credo di essere per poterlo fare? Non ho le capacità, guarda quello più bravo di me, guarda quella più brava di me, guarda quella andata avanti, io sono ancora qui. E in questo modo voi state programmando letteralmente il vostro inconscio per portarvi in un'altra direzione. Ecco perché non avete ancora raggiunto quello che volete. Perché non vi state programmando la mente nel modo giusto. Capito la metafora? Perfetto, benissimo. Quindi, zero alibi, zero scuse davvero con la donna Atena, ma non ce ne sono proprio per lei. Gli autosabotaggi, lei si dimangia a colazione, è focalizzata con un dialogo interiore potenziante, sa perfettamente cosa vuole, sa come andarsela a prendere. Ok, ragazze? Ci siamo? Perfetto, benissimo. Domande? Perché altrimenti io voglio andare sulla condivisione di Persefone.
Posso fare una domanda?
Tutte quelle che vuoi, cara Atena.
Sì, ciao, sono Atena.
Perché sei Atena? Eri molto Atena, ti stai convertendo, eh?
Sì. No, ho visto un po' Artemide, un po' Core, un po' Atena, il resto era zero. Adesso sto integrando.
Sì, bene. Allora,
la mia domanda è che io ovviamente, diciamo, non ce l'ho tutte proprio esagerate, però diciamo, sì, insomma. Però per gli obiettivi, cioè l'ultimo anno mi sono proprio persa, perché ho lavorato talmente tanto, 4 anni, giorno e notte, senza dormire, e quindi cioè, proprio mi sono trovata che non riesco più a connettere, no? E quindi sicuramente la tabella di cui tu hai parlato, SMART, mi può aiutare, vero?
Sicuramente, sì.
Ecco, dovrei armonizzare alcune cose invece integrarne altre, quindi come mi consigli di procedere?
Ok, con un bel piano d'azione. Cioè nello specifico scrivi che cosa hai bisogno di armonizzare, quindi sono troppo... ho troppo sviluppate queste caratteristiche che non mi stanno portando un vantaggio, perché ad esempio il fatto di essere focalizzate, il fatto di essere molto determinate, se è troppo che sei solo ed esclusivamente sul tuo, ti perdi tutto quello che ti sta attorno, cioè rischi di perdere delle relazioni importanti. Quindi dov'è che ci sono degli eccessi che hai bisogno invece di armonizzare e te li scrivi? Una volta che li hai scritti, decidi subito, Lucia, quale sarà il comportamento sostitutivo. Cioè, che cosa farai? Prendi delle decisioni. scrivi l'azione, scrivi quando la fai, come la fai, chi può eventualmente aiutarti, se c'è qualcuno che magari ti può aiutare in questo, perché hai bisogno di recuperare quella disciplina che hai avuto. Se c'è una dea che è disciplinata è sicuramente Atena. Di recuperare quella disciplina, ma di metterla a sistema per riequilibrare questa Atena. Ok, sono stata chiara, Lucia? Sì,
grazie.
Quindi scrivi tutte le azioni, come le farai e quando le farai, per quelle che hai bisogno di armonizzare. Stessa cosa per quelle che hai bisogno di potenziare. Non riesco più a crearmi degli obiettivi perché mi perdo. Perfetto. Scrivi gli obiettivi in modalità SMART, come è scritto nel portale, vi ho spiegato comunque tutto, e fai il piano d'azione e ti attieni, fai, punto, fai. È molto importante una cosa da dire sugli obiettivi, altrimenti la donna Atena va in frustrazione. Se l'obiettivo è molto, molto importante e a lungo termine, mi raccomando di spacchettare in piccoli pezzettini gli obiettivi, perché altrimenti la donna Atena va in frustrazione. Se dovete raggiungere un obiettivo a un anno, 2 anni, 3 anni, perché tecnicamente ci vuole magari tutto questo tempo per poterlo raggiungere, non fatemi l'obiettivo SMART solo a un, cioè me lo fate solo a un anno, ma poi quell'obiettivo lì me lo frammentate in tanti altri piccoli. Ok, a un mese voglio aver raggiunto questo, a 2 mesi quest'altro, a 3 mesi quest'altro, altrimenti perdete la motivazione e rischiate di andare in frustrazione.
Esattamente questo, grazie.
Prego, prego. Chi altro? Donna Atena, tutto a posto?
Io mi rendo conto che, posso dire?
Sì, certo.
No, mi rendo conto che, per esempio, al lavoro sono tantissimo Atena.
Sì.
Mentre in altri ambiti della mia vita, per niente. Per esempio, c'è la perfezione, però non riesco mai a prendere una decisione. Mm-hmm. Tipo, adesso sto facendo casa, no? E c'è da scegliere una marea di cose e vado molto in confusione.
Ok, allora, siccome tu ce l'hai l'archetipo Atena in te su altre dimensioni,
sì,
è necessario che tu recuperi quella modalità che hai al lavoro, non so, dove ce l'hai Atena? Al lavoro?
Al lavoro,
perfetto.
Lavoro tanto.
È importante che tu recuperi quel modo di pensare, agire, respirare, la postura che hai, recuperi quell'identità di Chiara che è al lavoro e la trasporti nella tua vita privata. Sei un sanitario, Chiara?
Sì.
Un'infermiera?
Sì, sì. Sì.
Ok. Se tu hai un paziente che ti va in arresto,
sì,
stai lì a...
Assolutamente no.
No. Va, ti metti in un determinato stato psicofisico emotivo ed agisci, giusto? Ok, quando hai bisogno di prendere delle decisioni nella tua vita privata, vai a recuperare quello stato lì, quella determinazione, quel modo di essere. Le risorse che noi sentiamo nei vari ambiti della nostra vita possono essere trasferite in altre aree della nostra vita. Solo che a volte invece ragioniamo per comparti stagna. E quando è che tentenniamo nel prendere delle decisioni? Quando abbiamo troppo tempo per decidere. Quindi, datti un tempo. Devo scegliere le piastrelle? Ok, entro e non oltre la giornata di domani, io le scelgo. Punto! Punto! Perché altrimenti vai a procrastinare continuamente. Non so se vi è mai capitato. Siete con la vostra macchina e dovete parcheggiare, c'è un parcheggio molto molto grande. Ci sono tante macchine parcheggiate e anche tanti posti liberi. Quando io vedo tanti posti liberi, non so cosa scegliere, vado in confusione. Quando invece ci sono pochi posti, focalizzo e dico, oh, ce ne sono pochi, me lo devo andare a prendere subito. La stessa cosa mi capita quando ho tanto tempo o poco tempo per fare le cose. Quando ho poco tempo, ho delle performance super eccellenti, perché non ne ho di tempo, devo dare il meglio di me. Quando invece ho tanto tempo, ma sì, lo devo consegnare la prossima settimana, arrivo sempre all'ultimo, perché la mia strategia di stato mentale performante a livello biologico ha capito che è performante quando ha poco tempo, non quando ne ha tanto. E allora è inutile che programmo le cose a lungo termine. Me le programmo in funzione della conoscenza che oramai ho di me. Io so che alcune cose le devo fare poco prima, perché se le faccio poco prima mi riescono super bene. Altrimenti mi perdo. Se ho tempo, mi perdo. Non lo so se capita anche a qualcuno di voi o sono solo io.
Io così ho preparato tutti gli esami all'università.
Ecco, ok, perfetto.
Anch'io sono così.
Anch'io.
E c'è una questione biochimica, Perché c'è un cortisolo buono e uno non buono. Cioè, quel cortisolo che mi fa stare sotto stress, che però è cronico, quello non è buono. Ma quella adrenalina che ti scatta quando sei in performance e che di conseguenza ti aumenta ovviamente il cortisolo e adrenalina aumenta, ti fa sentire vivo, performante, non in pericolo, ma è come se fosse una sfida fra te e te. Ci sono alcune persone che reagiscono benissimo in questo modo. Per me questa è vita, io mi diverto. Ci sono persone che vanno in panico, se hanno poco tempo vanno in totale confusione e non ce la fanno. Quindi qual è il vostro modo ottimale di reagire? Andatevi a prendere il vostro modo ottimale di reagire e lo trasferite in quelle dinamiche dove vi creano in realtà problematiche.
Ok.
Un po' di allenamento. Quindi quando dovrai scegliere le piastrelle dirai è come se ci fosse un arresto cardiaco in corso. Tempo tecnico, 3 minuti, le hai decise, se no vai in arresto respiratorio.
Grazie.
Prego.
Io vorrei chiederti una cosa.
Vai.
Ovviamente ho molti aspetti negativi di Atena sviluppati.
Aspetta, ti bastone. Ovviamente.
No, vabbè.
Perché ovviamente?
No, magari penso che mi conoscete bene, allora dico ovviamente. Ma no, vabbè, comunque ho qualche aspetto negativo molto che è molto in me. Ma penso...
Scusa.
Sì.
Sei stupendo. L'hai appena riformulato, ma ovviamente ho qualche aspetto negativo, ma molto in me. Cioè, sei proprio radicata lì, li vuoi avere tutti quegli aspetti negativi. Hai degli aspetti che puoi migliorare.
Assolutamente.
È importante come ci parliamo, ragazza, è fondamentale.
Ho degli aspetti che devo migliorare, che voglio migliorare,
sì.
E che ho fatto tanto, nonostante ancora non sono del tutto passati, ma ho migliorato molto.
Sì.
Ma quello che mi ha proprio colpito è la ferita.
Sì.
Perché io ce l'ho proprio questa ferita, lo so. E io non ci riesco a fare pace. Quindi mi oltre a tutto, quindi il controllo, l'autoaffermazione, il creare per produrre, eccetera, ovviamente mi produce rabbia questo tradimento, questa ingiustizia.
Mm-hmm.
E che vedo che è veramente tanto tempo che nonostante cerco di non averla, cerco di avere un pensiero positivo, eccetera, ma è una rabbia che io sento perché mi viene caldo.
Mm-hmm. Okay.
Cioè proprio fisicamente in questo momento io ho caldo perché è una rabbia che ce l'ho e non so bene come dove andare, cosa fare, come farci pace con questa rabbia, perché
questo va bene. Questo dipende da te. E sai da che cosa dipende? Dipende da quanto ti serve questa rabbia.
A niente.
Quanti vantaggi tu hai nel mantenere questa rabbia. E guarda, la mia non è in questo momento una osservazione sarcastica o provocatoria. Se noi decidiamo di mantenerci quelle emozioni e di starci così tanto ancorate, è perché in qualche modo abbiamo imparato ad avere dei vantaggi. Vantaggi che mi evitano di fare delle cose o di prendere delle decisioni. Ora, prendiamo un altro esempio che non è il tuo. Prendiamo l'esempio della vittima. Qual è il grande vantaggio che una vittima ha nel rimanere nella sua posizione di vittima? E per vittima intendo non chi, ve l'ho detto ancora, ha effettivamente avuto delle questioni legate a abusi o grandi, insomma, cose comunque importanti dove indubbiamente la ferita è grande, ma intendo quelle persone che vogliono continuare ad utilizzare la loro storia per evitare di assumersi la responsabilità che hanno dopo quella storia. Quindi, qual è il grande vantaggio del continuare ad essere vittime?
Avere aiuto.
Bravissima, avere aiuto, perché sono legittimata nel chiedere aiuto. Addirittura lo pretendo. Perché? Perché a me è successa questa cosa. Io lo pretendo. Essere vittima mi mette nelle condizioni di deresponsabilizzarmi. Io non posso, io non riesco, io non ce la faccio perché mi è capitata questa cosa. Quindi paradossalmente mi mette nelle condizioni di sentirmi, di stare, tra virgolette, al sicuro. Dove in realtà sicuro proprio per niente, perché in realtà mi sono creata una bellissima prigione e pretendo dagli altri riconoscimento, aiuto, sostegno, in nome e in virtù di quello che mi è capitato. Quindi ti chiedo, qual è il grande premio che hai grazie a tutta questa rabbia? Per quale ragione? Dopo quanti anni sono passati, Sara?
Da quando ho capito questa ingiustizia?
No, da quando l'hai avuta.
Da decina d'anni.
10 anni, perfetto. Qual è il vantaggio che hai avuto in questi 10 anni continuando ad alimentare questa rabbia?
Ti direi nessuno, però probabilmente non lo so. C'è, ma non lo so, forse, non lo so. A me mi verrebbe da dire nessuno, però...
Non lo so se c'è. Lo sai, hai senti di aver avuto qualche vantaggio?
No, no, no.
Non lo senti a livello fisico?
No.
Ok. Svantaggi invece, che cosa ti ha portato 10 anni di rabbia?
Pesantezza addosso. Cioè una responsabilità esagerata sicuramente, su come dicevi tu prima, magari su cose che comunque
perfetto,
non sono neanche mie.
E ora dimmi una cosa, da 0 a 10... Quanto ti ha ferito quella cosa che ti hanno fatto 10 anni fa?
8,
perfetto. In questi 10 anni, quanto sei stata male per questa cosa quando veniva sulla rabbia?
Molto.
No, dammi un numero.
Ah, uguale, 8 darei.
8. Voto fermati 8. Lì. Chi ti ha procurato la ferita ti ha dato un 8. Di intensità, tu hai continuato ad alimentare il tuo 8. Chi è quindi il vero carnefice? Chi ti ha inflitto la ferita o tu che continui ad alimentarla?
Io.
Allora? Basta, non è ora? Come trasformi la rabbia? La trasformi in grinta, in perdono. Perdonare non significa assolvere l'altro da un qualcosa che ha commesso, significa liberare te. Ti vanno tutte nell'utero queste emozioni, cosa te ne fai? Il fatto che qualcuno ci abbia ferito 8 non significa che noi ogni giorno dobbiamo alimentare quell'8. Quella scelta è la tua, perché la ferita si conclude nel momento in cui è stata agita, ma poi è la nostra percezione che continua a farla vivere. Se non ha nessun vantaggio, Sara, basta. Basta. Perché così hai la scusa di non andare avanti con la tua vita.
Eh sì.
Ok.
Grazie.
Prego. Bene. Altri? Hai un bel lavoro da fare, Sara, eh?
Persefone è stato un... Lavorare su Persefone è stata difficile. Cioè, ho scritto... Ho
fatto le carte. Mi hai fatto venire caldo.
Come?
Sai che mi hai fatto venire caldo?
Ecco.
Si può sentire caldo utilizzando la grinta per voler aiutare una persona piuttosto che mangiarsi di rabbia? E ho il tuo stesso caldo. Qual è la differenza? La differenza è che
la mia rabbia e la tua grinta.
No, la differenza è che la mia costruisce e la tua demolisce.
Ah, certo, anche.
Quindi puoi farlo. Dipende da te. La ferita che ti è stata inflitta l'ha decisa qualcun altro. Ma il come tu decidi di tenerla è una roba tua.
Eh sì.
Quindi togli potere a chi te l'ha fatta e dai potere a te, per favore.
Ok.
Ok.
Ce la farò.
No, ce la faccio!
Ce la faccio!
Siete meravigliose, siete meravigliose. Mio marito di là che ogni tanto viene e mi dice: stai tranquilli, siamo qui pacifiche, no? Tutto sommato siamo pacifiche, tranquilli. Grazie ragazze, un bacio grande, ciao a tutte!
Buonanotte.
Ciao, grazie.
Buonanotte. Ciao.
Ciao, ragazzi.
Ciao.